siamo in un periodo di ritiro, tentiamo di mantenere, pur essendo fraternamente aperti a tutte le chiacchiere, le confessioni interpersonali, eccetera, tentiamo di mantenere un clima di raccoglimento. Siamo in pellegrinaggio. Poi, stamattina soprattutto avete molto tempo, dopo il mio intervento, avete tutto il tempo per rileggere i testi della Santa Bibbia che vi sono specialmente, diciamo, carissimi. Ognuno di noi ha le sue preferenze. Prendiamo il tempo di assaporare i testi che a noi piacciono. Poi, di solito, quando io... Andata via la luce. Invito la gente a rileggere il loro passato e a redarre, per quanto sia possibile, a modo di Sant'Agostino, le loro proprie confessioni, cioè rileggere il nostro passato in forma di ringraziamento, leggendo come intersegni a noi dal Padre Eterno ci hanno manifestato un amore paterno di preferenza. Grazie, shukran jazila. Questo mi pare sia molto importante. Siamo tutti invitati a scrivere le nostre proprie confessioni, a modo di Sant'Agostino. E poi, se voi avete problemi per ritrovare testi importanti che possono illustrare la tematica delle mie riflessioni, basta andare a prendere nel libretto copertina verde i testi della liturgia, perché i testi della liturgia quotidiana corrispondono appunto alla tematica delle riflessioni. Mi pare che è tutto, diciamo così, in sinfonia proposto per centrare. Ora, c'è una premessa, io direi, linguistica, perché troppo spesso noi pensiamo di avere le stesse parole da entrambe le parti, e non è sempre così. Due anni fa, con un gruppo di riflessione in Francia, ho detto, guardate amici miei, la parola religione, come gli altri l'utilizzano, in arabo si dice din, din significa anche giudizio, debito. Allora capite che la nozione di religione nella testa di un musulmano non è un insieme di sentimenti, di concetti, di immagini che corrispondono, diciamo, a quanto noi abbiamo attorno alla parola religione nelle nostre lingue. Io ci pensavo stamattina, perché noi abbiamo stamattina la tematica fondamentale. Dio ha un nome, sì o no? Quale nome? Noi lo chiamiamo padre. Ma per i musulmani è uno scandalo. E forse perché? Perché fanno fatica a immaginare una paternità che non sia fisiologica. E questo è il problema. Pur avendo nella loro tradizione linguistica due parole per dire figlio. Noi non abbiamo due parole, abbiamo una sola, figlio. Loro hanno walad, figlio fisiologico, carne e ossa, e poi ibn, che può essere figlio intellettuale, spirituale, eccetera. Però non hanno sviluppato questo distinguo. È tipico per me, vedete, questa prima riflessione sul, direi, il contesto linguistico delle cose. Però non è il caso di imporvi questo aspetto in questo ritiro, però ve lo faccio sapere questo. Perché per noi, quando siamo a metà strada tra due culture, due lingue soprattutto, e due lingue di espressione religiosa, dobbiamo essere molto attenti. Capite che in tal caso le parole che apparentemente sembrano simili sono soltanto analoghe e talvolta l'analogia non è totale ma è parziale, è limitata. E prendo e concludo questa piccola premessa mia, guardate. Quando ho iniziato in Tunisia con la brava gente del quartiere, una volta uno dicevo: ma chi sei tu? Lui mi ha risposto: Abdullah. Siamo tutti Abdullah, tutti, perché Abdullah significa servo di Dio, cioè la parola Abd significa servo, significa anche schiavo, abbiamo i due significati. Ora bene, il culto, la parola culto in arabo musulmano, voglio dire, è ibadat, vale a dire esercitare tutti, diciamo, i gesti del bravo servo schiavo nei riguardi del suo padrone. Allora capite che in tal caso il contesto linguistico psicologico prende tante altre dimensioni. Allora capite, nelle lettere di San Paolo io molto spesso mi fermo a tutte queste affermazioni di Paolo: non siete più schiavi, siete figli. Qui vedete questa affermazione paolina, noi la dovremmo mettere in testa oggi, perché è proprio il tema della mia riflessione con voi. Mi pare che sia importante questo. Allora tentiamo anche nella sola lingua italiana nostra di tener conto di questo, perché mi pare molto importante. Allora, dopo aver meditato sulla mia identità di povera creatura, e tutto sommato è una meraviglia in mezzo al creato, e dunque c'è un creatore che ci ha fatto, diciamo, in un modo, le teologie pongono la domanda, il modo il più perfetto che sia, alla domanda non abbiamo risposta. Si poteva fare l'uomo diverso, non avendo tutte queste, diciamo, difficoltà quasi comuni con gli animali? Tante domande fanno. Il musulmano ci fa ripensare quando parliamo dell'incarnazione di Dio. Ed è questo che fa ostacolo al musulmano. Come mai che Dio si prenda la condizione umana e assuma anche la dimensione animale della condizione umana? Come? Voi dite che il verbo di Dio è diventato uomo, che ha urinato del peccato, eccetera, ma siete matti. Vedete? Dobbiamo tener conto di tutto questo. Allora, noi siamo degli esseri non soltanto creati, ma amati. È questa, diciamo, la tematica di stamattina, di questa giornata. Il Creatore ci ha amato. E direi, tutto sommato, con Santa Caterina da Siena, il Creatore si è innamorato della sua creatura. E forse per questo l'ha voluta, diciamo, al di sopra della sua condizione di semplice creatura. Ne ha fatto un figlio o una figlia. Questa è la realtà profonda che noi tentiamo di imitare oggi. Allora, io seguo con voi il testo. Le religioni, tutte, mi pare che abbiano avuto l'intuito di questa possibile superamento della semplice condizione di creatura. C'è qualcosa di possibile, diciamo, divinizzazione nell'essere della creatura. Tutte le religioni hanno tentato di portarci sempre di più, diciamo, in alto. E allora mi fa piacere trovare nella tradizione musulmana, siamo al primo paragrafo del vostro testo, c'è un hadith, Maometto avrebbe detto, e Maometto avrebbe detto, Dio ha detto, però non è Corano, è un tipo particolare di hadith. Io ero un tesoro nascosto, anche noi lo diciamo, gli ebrei tutti quanti, ma ho voluto essere conosciuto. Cioè, sembra che a Dio non basti l'autoconoscenza di se stesso. Così io ho creato le creature. Ecco, vedete, un'altra finalità. E mi sono fatto conoscere da esse. Farsi conoscere. Ora, con quali strade, tramite quali mezzi, per portare avanti quali nomi? Ecco la domanda. Dunque, sembra, almeno nell'Islam, come nell'ebraismo, che la creatura umana abbia un destino superiore, ho messo forse divino, forse. E allora riprendiamo qui il salmo che noi abbiamo avuto ieri nella nostra liturgia. Che cosa è l'uomo perché te ne ricordi? E il figlio dell'uomo perché te ne curi? Non soltanto ricordo, ma eppure l'hai fatto poco meno. Il testo ebraico dice meno di un Dio, Elohim nel testo ebraico. La 70 ha tradotto in greco angeli, rispetto della trascendenza di Yahweh, di gloria e di onore lo hai coronato. È il massimo che si poteva dire nella tradizione ebraica. Ti hai dato potere sulle opere delle tue mani, soggiogare il mondo, il creato. Dunque vedete, c'è un richiamo da parte della creatura voluto dal creatore per, diciamo, un andare più su verso un destino d'eternità, chissà. Destino, vedete, quasi divino. E ho detto misteriosamente e progressivamente rivelato nella storia della rivelazione e salvezza. Basta rileggere tutto l'Antico Testamento. Ora, le altre religioni, alcuni teologi nostri dicono sono più o meno analogicamente come l'Antico Testamento per noi. Dico analogicamente, non dico che sia lo stesso, sono prudente. Dunque, il senso della trascendenza dell'essere supremo, le filosofie e le religioni ce l'hanno detto ieri, ha fatto intuire all'uomo che ci sono delle teofanie. È una tematica che sarebbe da sviluppare nella nostra meditazione sul destino delle religioni e praticamente soprattutto nella nostra rilettura della storia dell'Antico Testamento, le teofanie soprattutto al tempo dei giudici, e poi vedere nelle altre religioni. Un'amica mia marocchina, laureata in filosofia, ha scritto un libro, L'Islam delle Teofanie. Ora, una teofania è già un inizio di rivelazione, pressappoco. E partendo da tutti gli scritti di un grande mistico musulmano, Ibn Arabi, visse diciamo nel XIV secolo, dice: ogni creatura è un riflesso, come uno specchio, di qualche cosa del divino o del Dio, in forma molto, direi, piccola, limitata, eccetera. Qualcuno può riflettere il carattere, diciamo, innovatore di Dio, il carattere di perdonatore di Dio, di misericordia, ma tutto questo a pezzettini. E quella lì alla fine dice, si potrebbe immaginare che tutte queste teofanie limitate, direi, ma che tutto quanto venisse concentrato in un luogo, in un momento, l'accumularsi, direi, di tutte le teofanie. Tutto questo potrebbe sboccare su ciò che noi chiamiamo il mistero dell'incarnazione, vedete? È un'apertura. Se vi piace, prendetela e andate avanti nella vostra meditazione. Dunque, vedete, ho messo qui in molteplicità o in concentrazione. Dunque, teofanie successive nella creazione. Ogni creatura non riflette forse qualcosa del creatore? E poi nella storia. E io penso che i grandi saggi della storia, i grandi filosofi, possano anche loro essere delle teofanie di saggezza. Tentiamo di riassumere nella nostra visione, diciamo, ecumenica, allargata, questa visione. Questo vi spiega allora che nel mondo dei musulmani, come nel mondo degli ebrei, si sia stato sempre attento a avere una litania dei bei nomi di Dio. Basta riprendere tutti i nostri salmi, li abbiamo visto ancora stamattina, no? Il possente, il misericordioso, eccetera. I musulmani hanno sviluppato tutto questo a modo loro, partendo dal loro Corano, il quale è una parafrasi, diciamo, della Santa Bibbia. È ovvio. I bei nomi di Dio nella tradizione musulmana non esprimono forse un primo superamento della cosiddetta inconoscibilità del Dio nascosto, un desiderio espresso, una voglia di superare il velo, e qui abbiamo in alcuni versetti del Corano degli elementi di questa litania. E lo sto leggendo, questo versetto del capitolo 57 e poi l'altro del capitolo 59. Ascoltate bene, sono tutti bei nomi di Dio che abbiamo nei nostri salmi. A lui appartiene il regno dei cieli e della terra. Egli vivifica e uccide. Egli è sopra tutte le cose potente. Egli è il primo, egli è l'ultimo. Potremmo mettere alfa e omega. Egli è il dispiegato, egli è l'intimo, egli è sopra tutte le cose sapiente. E soprattutto alla fine del capitolo 59. Egli è Dio, non vi è altro Dio che Lui, conoscitore dell'invisibile e del visibile, il clemente, il misericordioso. Egli è Dio, non vi è altro Dio che Lui, il Re, il Santo, la pace e salam, il fedele e l'amin, il custode il possente, il soggiogatore, il grandissimo, sia gloria a Dio oltre quel che a lui associano i politeisti. Egli è Dio, il creatore, il plasmatore, il forgiatore, come l'ho detto ieri, vedete, e soprattutto attorno all'idea di creazione. Suoi sono i nomi bellissimi e canta le sue lodi tutto quel che nei cieli e sulla terra. Egli è il possente sapiente. Se voi avete girato nel mondo dei musulmani, avete visto che spesso hanno una corona di 33 granelli che bisogna ripetere tre volte, 33 per 3, 99 dei nomi. Il vero musulmano, diciamo, interiorista, dovrebbe conoscere a memoria l'elenco, la litania dei 99 dei nomi di Dio. E questo vi spiega che nell'Alto Medioevo abbiamo dei manuali che spiegano questi 99 dei nomi di Dio. Tutti i grandi teologi musulmani hanno scritto approfondimenti, diciamo, spirituali sul significato di questi bei nomi, perché allora c'è una seconda sezione in ogni libro, come il servo, servitore, schiavo di Dio può imitare i bei nomi del suo padrone divino, come essere misericordioso come lui lo è, come essere creatore come lui lo è. Naturalmente tutto questo nei limiti della condizione umana e nel mistero del non poter precisare in quanto c'è somiglianza nella qualifica. Però vedete, tutto questo mi fa intuire che c'è questo desiderio di saperne di più sull'identità finale e perfetta del trascendente. Noi vedremo che soprattutto nella nostra meditazione conclusiva oggi che il Creatore si è rivelato Padre e tramite, diciamo, questo mistero di trascendenza immanente che si chiama Gesù Cristo. Va bene, dunque vedete questo per i musulmani. Direi è il massimo che possano immaginare. Però, come la mia amica Suada Marocchina, che tutte le teofanie possano concentrarsi in un momento della storia, in un luogo della storia, in un essere della storia, si apre questo alla possibilità di Gesù Cristo, in filigrano voglio dire. Preghiamo lo Spirito affinché possa aiutare alcuni e alcune a desiderare di più, non accontentarsi di una prima, diciamo, possibilità. Ebrei e cristiani contemplano una prima rivelazione, quella del nome divino Yahweh, l'unica ritenuta finora dai primi gli ebrei. Meditiamo nella meraviglia, e qui ho voluto ripetere per voi il testo dell'Esodo. Leggiamolo insieme. Mosè disse a Dio: ecco, io arrivo dagli israeliti e dico loro: il Dio dei vostri padri vi ha mandato a voi. Ma mi diranno: come si chiama? E io che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: dirai agli israeliti: io sono Yahweh, mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre. Questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione. E tuttora è così per i nostri fratelli maggiori musulmani. vogliamo. Tant'è vero che questo nome non lo vogliono neanche pronunciare. Domenica sera a Malpensa ho preso questo giornale e diciamo pagine ebraiche e tutto, e il mensile delle comunità ebraiche, c'è, ci sono due pagine, le visite in Italia del Rav Greenberg Irving. Lui ci dice, è interessante talvolta vedere come i nostri amici si autodefiniscono. Lui dice in uno dei suoi interventi, l'ebraismo è Tikkun Olam. Tikkun Olam si traduce riparare il mondo. Chiediamo ogni tanto ai musulmani che cos'è l'Islam. Ognuno si fa la sua autodefinizione. E prepariamoci, se qualche musulmano ci chiede ma che cos'è il cristianesimo, abbiamo una sola frase per definire il cristianesimo in forma autentica e molto chiara. C'è da pensare a questo. Ora, nelle due pagine si parla spesso di Dio. Dio non è mai scritto Dio, c'è una grande D maiuscola, un trattino e una piccola U, vedete? Dunque, il problema del nome, che nello stesso tempo rivela e nasconde. E anche il mistero per ognuno di noi, come ti chiami? Ah, Pietro. Ma chi è Pietro? Allora, voi sapete com'è, dunque, quanto questo nome Yahweh è tremendamente ineffabile per i nostri amici ebrei. Non lo è più per i cristiani, perché io sono, e guardate qui i primi versetti della lettera agli ebrei, è tipico, è la lettera agli ebrei, della nostra tradizione cristiana. Io sono, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del figlio, ecco, chiaro, che ha costituito erede di tutte le cose e per mezzo del quale ha fatto anche il mondo, questo figlio, che è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza e sostiene tutto con la potenza della sua parola, dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, si è assiso alla destra della maestà dell'alto dei cieli ed è diventato tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che ha eredito. Questo inizio della lettera agli ebrei ci permette di capire il collegamento tra tutta la storia, diciamo, di Israele, del ebraismo, e poi la nostra realtà. Tale la rivelazione definitiva, quella dell'Emanuele. L'abbiamo meditata, diciamo, questa rivelazione come ogni anno nel tempo di Natale, Dio con noi, e si chiama Gesù, e Gesù significa Dio salva, non è più soltanto Yahweh, io sono, ma Egli salva. Importante per noi, vedete, tentare di concentrare la nostra contemplazione sul significato, diciamo, profondo dei nomi. E quello lì ci ha abituato noi, poveri cristiani, a chiamare Dio Padre, suo Padre, nostro Padre, nel mistero del Dio uno trino. Abba Padre. Voi avete visto ieri questo tremendo capitolo della fine del Corano, la trascendenza del monoteismo assoluto in cui viene aggiunto non generò e non è stato generato. A seconda della parola walad, generazione fisiologica. Allora ci troviamo qui, vedete, davanti alla la differenza abissale tra i musulmani e direi più o meno anche gli ebrei da una parte e noi. Che Yahweh sia ogni tanto, soprattutto nei salmi, l'abbiamo visto ancora stamattina, che Yahweh sia più o meno chiamato padre, è già l'apertura, vale a dire il monoteismo ebraico è aperto perché c'è la dinamica premessianica che sboccherà nel messianismo. La parte musulmana tutto questo non c'è. Dunque, in un certo senso l'Islam si richiude su se stesso e non va avanti come l'Antico Testamento, tale quale è quello degli ebrei, permette di preparare, avviare, diciamo, la mossa verso il compimento. La differenza è fondamentale. Allora capite il titolo di un libro di una convertita pakistana della borghesia di Karachi, aveva, diciamo, una servitù cristiana, una donna di grande cultura, musulmana, accolta, ha scritto tutto il racconto della sua conversione. Una certa notte non poteva più, dopo tante ricerche, dormire tranquillamente, si è alzata, si è inginocchiata, poi ha raccontato la faccenda dando al suo libro come titolo I dared to call him father, ho avuto il coraggio di chiamarlo padre. Non più Allah, ma padre. Era il passo definitivo. E io penso che non mediteremo mai noi questa grazia che ci è stata fatta di poter chiamare Dio padre così, ma dalla fanciullezza. Ed è tutto naturale per noi. Ed è tutto naturale per noi. Ma per loro è una bestemmia, per i musulmani. Vedete, prendiamo coscienza di questo. Piccola apertura, allora, quando io lo chiamo padre, lo posso chiamare padre a nome del mio amico musulmano che non può dirlo e che forse l'ha intuito, ma non può dirlo. Non so quali sono i suoi desideri del cuore, comunque non posso essere più o meno un portavoce. Allora, Dio Padre, dunque la filiazione nostra, la condizione di figli e figlie, per noi fa parte, diciamo, della sostanza del nostro essere, non è un'etichetta supplementare. Il nostro essere è un essere filiato. E dovunque sto io, sto a casa di mio padre. Il creato, il cosmo, è la casa di mio padre. Sono erede, e come lo dice Paolo tante volte, erede del padre, coerede di Cristo. Siamo tutti in una famiglia. E allora vedete qui tutto sbocca sull'interscambio dei nomi, non soltanto lo scambio dei bei nomi tra il padre e il figlio, e poi tra il padre e il figlio e lo spirito, nel mistero dell'unicità strapiena, direi, di vita interiore, è talmente ricca che sfonda, diciamo, tutti i limiti per condividere anche tutto questo con il mondo dell'umanità creata. Tentate di intravedere, diciamo, tutti questi orizzonti nella vostra meditazione stamattina. Basta leggere, come l'ho detto nel mio testo, il prologo del Vangelo di Giovanni: il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre. Dunque non soltanto siamo chiamati a diventare figli e figlie, ma è la parola stessa di Dio, sapienza eterna, che ha voluto venire in mezzo a noi per farci sapere come dobbiamo comportarci da figli e da figlie nei riguardi di questo Padre. Basta meditare quanto Paolo scrisse ai Colossesi sul primato di Cristo: immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura. Vedete, siamo chiamati ad entrare nella conoscenza intima di Dio, mentre gli altri hanno soltanto l'accesso, direi, nominale, tra virgolette, che permette anche di avvicinare. E il tema dell'avvicinamento di Allah è fondamentale nella visione musulmana, direi, interiorista. L'ideale del musulmano sarebbe di essere un cherubino, perché cherubino significa essere vicino a, ma mai condivisione, mai somiglianza. Allora, questo bel nome di Padre, che per noi è del tutto naturale, tentiamo oggi di ritrovarne il carattere, non dico scandaloso per gli altri, ma il carattere, diciamo, originale, che la distanza, direi, infinita tra il trascendente e l'immanente, il creatore e la creatura, che tutto questo viene cancellato, perché lui mi chiama figlio. E qui è l'altro ieri era la festa del battesimo di Cristo, e tutti quanti noi abbiamo ricordato il nostro battesimo. E non è a caso che al momento del battesimo di Gesù nel Giordano, non tanto lontano di qua, si fece sentire la voce del Padre: eccomi il figlio mio prediletto, in cui io mi compiaccio. E padre Gian Piero l'ha detto all'assemblea cristiana nella chiesa dell'Incoronata, io l'ho detto e lo dico sempre quando celebro un battesimo, dove sto io. Al momento del battesimo di un fanciullo, di una fanciulla, Dio, il creatore dell'universo, il padre di tutti quanti, dice: questo bambino, questa bambina la prendo come figlio, come figlia. Ecco l'alleanza interpersonale. È tremendamente bello tutto questo. Pensiamo di ritrovare, vedete, la grandezza, direi, dei nostri sacramenti, soprattutto del battesimo, che è fondamentale e che è il fondamento primo e direi talvolta unico per l'ecumenismo tra credenti cristiani. È un rapporto di paternità, filiazione, che viene, diciamo, sigillato da Dio e dalla comunità. Ora, stranamente, da parte dei musulmani c'è qualcosa che assomiglia più o meno a questo, che faccia indovinare che si potrebbe forse avere una rappresentanza privilegiata dell'uomo nei riguardi di questo creatore che è provvidenza e anche giudice finale per retribuire il bene con il paradiso e il male con l'inferno. Ci sono alcuni versetti coranici in cui si fa pensare che l'uomo è chiamato ad essere vicario, califfo, ambasciatore, testimone di Allah. E sono dimensioni che ci permettono, se noi le integriamo nella nostra meditazione, tutte queste prospettive noi le potremmo utilizzare nel rapporto, diciamo, bonario con amici musulmani, in quanto questo permette di aiutare a promuovere la loro condizione antropologica di essere degli esseri superiori sotto lo sguardo del creatore di Allah. Vedete, ho dato qui per voi un testo coranico che ci fa riflettere. Qual è allora questo progetto di Dio nei riguardi degli uomini? Prima di vedere il progetto definitivamente stabilizzato per noi, sembra che il Dio del Corano, Allah, voglia soltanto delle moltitudini di adoratori, l'abbiamo visto ieri. Ma egli affida stranamente all'uomo una missione di vicario di Dio, essere il suo califfo nell'universo. E allora avete questi versetti del capitolo 2. E quando il tuo Signore disse agli angeli, a tutti gli angeli, la corte celeste, ecco, io porrò sulla terra un mio vicario, un mio califfo. Gli angeli risposero, vuoi mettere sulla terra chi vi porterà la corruzione e spargerà il sangue? Molto bello questo passo. L'uomo è capace di questo, soltanto l'uomo, non l'animale. Mentre noi cantiamo le tue lodi ed esaltiamo la tua santità, ma Signore, sei matto, vai a creare l'uomo, sai benissimo tutte le sciagure, tutti gli orrori che farà. Tu che sei il grande conoscitore, ma ti rendi conto? Ma egli, Allah, disse, io so ciò che voi non sapete. In alcuni convegni abbiamo tentato con alcuni musulmani aperti, intelligenti, a riflettere insieme su questo strano destino. Perché Dio ci ha voluto così, dandoci il suo soffio, il suo ruah, pur sapendo tutti questi pericoli, le guerre, i drammi. Io so ciò che voi angeli non sapete. E Allah insegna ad Adamo i nomi di tutte le cose. Nella Bibbia è Adamo che dà i nomi, che nomina. Nel Corano è Allah che nomina, ma trasmette i nomi a Adamo. Vedete la differenza? E quando diciamo agli angeli, prostratevi avanti a Adamo, non soltanto Allah crea Adamo, ma chiede dagli angeli di fare il sujud, l'atto di adorazione, di prostrazione davanti a Adamo, pur sapendo che Adamo, come tutti gli altri, spargerà il sangue. Tutti si prostrarono, salvo Iblis, che rifiutò, superbo, e fu dei negatori. Naturalmente si potrebbe aprire la porta qui, dire che tutta la tradizione della patristica ci fa capire che Satana ha rifiutato l'incarnazione, Dunque, ha rifiutato di prosternarsi davanti al Verbo incarnato. Chiudo la parentesi. Però vedete, nel confronto continuo tra le due tradizioni c'è un modo di sottolineare lo specifico cristiano e come mai gli altri hanno preso qualcosa, però non hanno voluto o non hanno potuto fondere tutto. Perché? Ecco la domanda. Mistero. E sarà lo stesso per questo famoso peglio, questa responsabilità. Ora, passiamo a noi cristiani. Eh sì, perché passa il tempo. Le prospettive sono del tutto diverse, del tutto. C'è un disegno divino di rivelarsi Padre, Figlio e Spirito, e di promuovere tutti gli esseri umani a vita divina, partecipata, certo, per pura grazia. Dio vuole, come Padre, che tutte le sue creature, diventate figli e figlie, siano con sé, per condividere le ricchezze della sua vita intima. E qui, amici miei, quando noi leggiamo i grandi padri della patristica, sia quella greca e siriaca, sia quella latina, è in continuazione lo stesso tema che viene ripreso. La divinazione dell'essere umano, in cambio, in ricambio, dell'umanizzazione di Dio nella persona del Verbo Gesù Cristo incarnato. È tutto lì. Beh, tutto questo è follia. E c'è anche un versetto 42 coranico che dice i cristiani pensano che di essere figli di Dio, auladollo, ma una follia, una pazzia, non è possibile. Abbiamo detto, vedete, nel Corano, in alcuni capitoli, non dico di una polemica, ma di una sfida filosofica e forse teologica. Benché c'è un mistero, versetto che io non ho mai finito di vedere i commentatori in proposito. C'è un versetto nel Corano che dice: In kana li rahmani waladun fa ana awwalul abidin. Se il tutto misericordioso, di solito traducono, avesse un figlio, ma la vera traduzione ha un figlio. Io, traducono, sarei, io devo tradurre, io sono il primo dei suoi adoratori. Dunque, l'ipotesi emessa, e poi prima c'è di. Sembra che l'autore del Corano, che è musulmano, Allah, dice a Maometto, se il tutto misericordioso ha un figlio, tu devi dire questo, sono io il primo. Però naturalmente l'ipotesi è impossibile. Tutti i commentatori dicono impossibile a titolo appunto filosofico della trascendenza dell'unico creatore e della l'immanenza, diciamo, umilissima del creato. Di che ho voluto insistere su tutto questo, vedete, perché mi pare importante per la nostra spiritualità nel campo interreligioso. Questo non l'ho qui il riferimento, ma ve lo posso dire. Avrete tutto, un po' di pazienza. Allora questo, vedete, ci permette di assaporare nel mondo più ricco che sia il passo di Paolo agli Efesini, che io ho riprodotto nella sua parte essenziale. E il bello, vedete, che questo è in forma di ringraziamento. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. In Lui ci ha scelti, prima della creazione del mondo. Bambino mio, bambina mia, sarai battezzato, battezzato. Il Padre da sempre ti ha pensato, da sempre ti ha desiderato, da sempre sei nel cuore di Dio, se possiamo dire che Dio abbia un cuore, cioè nell'amor suo. Ma vedete, è molto importante ritrovare in pienezza il significato di questo testo. In Lui ci ha scelti prima della creazione. E per essere santi e immacolati, andate a vedere la fine del discorso sulla montagna, siate santi come il vostro Padre è santo. Il Padre non posso essere santo come il Creatore, ma posso essere santo come il mio Padre perché sono figlio. La creatura non può essere come il Creatore, il figlio può essere come il Padre. Vedete, qui c'è tutta una dialettica tremendamente logica e dovremmo insegnare tutto questo ai nostri bravi cattolici o cristiani, predestinandoci ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, beneplacito della sua volontà. Ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, secondo quanto nella sua benevolenza aveva in lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi, ricapitolare in Cristo tutte le cose e dunque tutti gli uomini e tutte le donne, le cose del cielo come quelle della terra. In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati secondo il piano di colui che tutto opera efficacemente conforme alla tua volontà. Ieri abbiamo visto che secondo il Corano il disegno del Creatore è di avere una moltitudine di adoratori fronte a terra. Il Padre di Gesù Cristo che ci ha voluto, i suoi figli e le sue figlie, ha un solo desiderio, avere attorno a sé una moltitudine di figli e di figlie che condividono, diciamo, lo stesso banchetto. Vedete, c'è un abisso tra le due prospettive. Tutto questo mi fa capire che questa grandezza tremendamente stupenda della condizione cristiana è un regalo al 100%. Non fa parte, diciamo, dei diritti della creatura, non fa parte dei diritti della semplice creatura che siamo noi. E questa è la grazia. E allora mi piace qui ricordare che alcuni musulmani hanno al massimo ideato la possibilità di essere un po' più vicini al Creatore. Guardate il mio testo qui. Forse alcuni musulmani e qualche detto islamico ne intuiscono la possibilità, insistendo su una possibile vicinanza a Dio. La radice araba e ebraica è la Kof, la Ra e la Ba, che avete in cherubino, i cherubini. Una vicinanza desiderata e auspicata, come lo lascia intendere un detto naturalmente è un detto che è stato ripreso dalla tradizione delle chiese orientali, che però fa parte ormai del patrimonio loro, e mi piace saperlo, e talvolta ricordarlo all'amico musulmano che l'ha dimenticato o l'ignora. Dio ha detto: io sono vicino al mio servitore che pensa a me. Ha la possibilità che il creatore sia vicino. Se egli si avvicina a me di una spanna, io mi avvicinerò a lui di un gomito. Se egli si avvicina a me da un gomito, io mi avvicinerò a lui di un braccio. E se egli viene a me camminando, io andrò a lui correndo. Vedete, un approccio al mistero. E se il mio servitore, dice un altro hadith, si avvicina a me con delle opere supererogatorie, cioè atti di culto fatti di pura gratuità, subito io lo amo, e se io lo amo, io divento il suo orecchio con il quale egli intende, il suo occhio con il quale egli vede, la sua mano con la quale egli tasta, il suo piede con il quale egli cammina. Se egli chiede, io gli do; se egli cerca rifugio presso di me, io lo proteggo. Quando noi abbiamo una cultura, almeno iniziale, in modo iniziale, una cultura in materia di islamistica, se noi sappiamo tutte queste cose, ci è possibile, vedete, aiutare, senza dire che sia anche un hadith, ma sono prospettive pedagogiche per far capire al musulmano, pur rispettando la sua propria fede, di superare i limiti della chiusura sua davanti al mistero, voglio dire, e ne potremo parlare più a lungo. Allora, l'importante in caso, allora, a conclusione per noi, amici miei, l'importante è rivelare dalla nostra condotta personale ogni giorno che noi siamo figli e figlie del Padre. Essere figli adottivi nel Figlio perfetto, in un comune amore del Padre e di quanti ci affida Lui come fratelli. Tal è la chiamata dei cristiani. Si passa allora dalla giustizia ebraica a quella evangelica. Siate perfetti voi come è perfetto il Padre vostro celeste. La nuova giustizia supera i comandamenti del Sinai, perché si tratta di una rinascita battesimale di cui Gesù ha così parlato a Nicodemo. E qui io direi di andare a meditare, e l'avremo nella nostra liturgia del pomeriggio, tutto il dialogo di Gesù con Nicodemo, la rinascita spirituale. E questo capitolo 3 di San Giovanni, voglio sapete, è una catechesi battesimale, tutto sommato. Se uno non nasce da acqua e da spirito, non può entrare nel regno di Dio, che è nato dalla carne, e poi che è nato dallo spirito e spirito. Questa è la parola chiave. Ora, il problema per noi, tutti i cristiani sono davvero testimoni giorno dopo giorno di questa realtà. Vedete, in questo, se tutti i cristiani fossero davvero al 100% la realizzazione perfetta di quanto Gesù ci ha rivelato, forse il mondo non sarebbe quello che è. E allora riprendiamo i passi di San Giovanni, ha tanto insistito su questa condizione filiale, qui ho preso soltanto dalla sua prima lettera i due primi versetti del capitolo 3. Carissimi noi, fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. È consapevole anche lui che questa condizione di eredi del Padre, di coeredi di Cristo, ci è molto difficile realizzarne tutte le esigenze finché noi siamo in cammino su questo pianeta. Lo siamo già in anticipo, ma in forma direi imperfetta, però iniziata, inaugurata. E tutto il processo della nostra santificazione personale e comunitaria sta proprio qui, far crescere, diciamo, questa filiazione personale e comunitaria dei cristiani. Penso che ora, sì, avete, nel concluderei così, rileggendo con voi quanto Paolo ci dice, prendete il capitolo 4 dalla lettera ai Galati, che potete aggiungere, capitolo 4 dalla lettera ai Galati, tanto è vero che il sottotitolo che è stato sovraggiunto è Filiazione Divina. Ecco, io faccio un altro esempio, dice San Paolo, per tutto il tempo che l'erede è fanciullo, non è per nulla differente da uno schiavo, è l'abd, la condizione di servo schiavo del musulmano, pure essendo padrone di tutto, ma dipende da tutori e amministratori, fino al termine stabilito dal padre. Il padre ha stabilito un fine alla fanciullezza e noi appunto siamo stati chiamati dal padre a superare i limiti della nostra prima fanciullezza. Così anche noi, quando eravamo fanciulli, eravamo come schiavi degli elementi del mondo. Tentate di paragonare tutto questo con la condizione religiosa del musulmano, forse dell'ebreo. Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siate figli ne prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, che grida Abba Padre. Bisogna rinascere dallo spirito per poter dire Abba Padre. Quindi, e questa è la frase, diciamo, conclusiva di Paolo e per noi stamattina, quindi non sei più schiavo, ma figlio, e se figlio sei anche erede per volontà di Dio, non per scelta tua o volontà tua. Mi pare che sia molto importante, la gratuità della nostra chiamata alla filiazione nei riguardi del Padre. E allora il Verbo si è fatto figlio dell'uomo affinché tutti gli uomini e tutte le donne potessero diventare figli e figlie del Padre. Mediteremo tutto questo oggi. Ora, se voi avete delle domande, non lo so, qualcuno ieri ha suggerito che si potesse, forse, non lo so. Allora, prendi un tempo per riflettere, meditare, contemplare, riflettere e intercedere per tutti coloro che non hanno questo privilegio. di aver conosciuto o riconosciuto tutto questo, ancora, però un giorno sapranno tutto, un giorno conosciuto dal Padre Eterno, sarà una bella sorpresa per tutti.